I testi che vanno da capitolo 2, 13 di Giovanni fino a 4,54, nella prospettiva di un importante corso di esercizi che diede ai sacerdoti ormai un po' di anni fa, Cardinale Martini, sono da lui inseriti dentro un'interessante prospettiva in cui il quadro è quello che può essere colto in un cammino di prima settimana di esercizi, un cammino di purificazione, un profondo esame della propria vita, che culmina nell'affermazione e nell'annuncio al funzionario del re, tuo figlio vive. Quindi è un cammino che parte dalla pagina drammatica della purificazione nel Tempio e percorre l'intenso incontro notturno con Nicodemo, Nicodemo che viene chiamato ad uscire dai suoi schemi di comprensione, Nicodemo che viene chiamato a lasciare i suoi pregiudizi e le sue precomprensioni e ad aprirsi invece all'azione dello Spirito. Poi c'è la testimonianza di Giovanni Battista che si mette totalmente nella sua persona e nella sua parola al servizio del Verbo, a che il figlio, la parola fatta carne, sia accolta e tutta la sua esistenza è in quell'indicare il verbo presente nel mondo. Poi, come abbiamo visto anche l'altro mese di febbraio, c'è tutta la pagina legata all'incontro con la donna samaritana, in questo venire alla luce, una sete profonda, una sete che poco alla volta, Gesù la aiuta a leggere e la aiuta a, individuare nella propria esistenza come il motore stesso della propria esistenza è attingendo a quella sete e all'incontro con colui che può effettivamente placarla, questa donna viene invitata a muoversi da ciò che paralizzava la sua esistenza. E così, al culmine di questo percorso interno al Vangelo, che va appunto dal miracolo di Cana, dal segno di Cana, fino al secondo segno di Gesù, sempre a Cana, con la guarigione del figlio del funzionario del re, con questo annuncio di vita, che chiede però l'affidamento, che chiede la capacità da parte di questo funzionario di mettersi in cammino in assenza di garanzie, in assenza di prove preventive che possano dargli degli elementi per potersi effettivamente fidare, soltanto nel cammino che inizia con questo atto di fiducia e di affidamento avviene l'apertura alla vita, la guarigione, la verità di questo annuncio, tuo figlio vive. Viene verificato. Dunque, dal capitolo quinto, poi il racconto di Giovanni, dopo averci fatto percorrere un prologo di sintesi di tutto il dinamismo drammatico del suo Vangelo, Giovanni ci pone poi di fronte agli incontri, ai primi incontri di Gesù, alle prime vocazioni, alle prime capacità e le prime modalità con cui i discepoli o il nascente, diciamo così, gruppo dei discepoli comincia a comprendere Gesù alla luce delle scritture, alla luce di quelle intuizioni, di quelle anche categorie di pensiero che hanno a disposizione, e cominciano a credere, ma per Giovanni, appunto, il credere è sempre un cammino molto dinamico che passa attraverso alti e bassi, attraverso ritorni e abbandoni, attraverso comprensioni e nuove oscurità, e un venire alla luce, appunto, gradualmente. Il brano della cosiddetta purificazione del Tempio è un brano intenso, drammatico, poco conosciuto peraltro perché viene offerta poche occasioni nella liturgia per poterlo ascoltare. Innanzitutto è un episodio che troviamo in tutti e quattro i Vangeli, sia pure con modalità diverse, e soprattutto con questa differenza non piccola che i sinottici Matteo, Marco e Luca raccontano questo episodio al termine al compimento, diciamo così, della esperienza di Gesù e al compimento della Pasqua, all'ingresso meglio nella sua Pasqua. Mentre Giovanni lo pone subito all'inizio, e praticamente è l'esordio della sua prima visita a Gerusalemme, e non è facile capire le ragioni di questa collocazione. Anche se questo appello alla purificazione, questo appello all'autenticità della relazione col Padre è sicuramente il motore fondamentale, la ragione fondamentale. Siamo dunque nel tempo della Pasqua, il clima è quello della festa. E siamo nel luogo più importante che è quello del Tempio, che è il luogo, la dimora, il Makom di Dio, il luogo della dimora di Dio. Siamo in realtà, anche i termini greci differenziano con nomi diversi, in modi diversi, le parti diverse del Tempio. Siamo nello Hieron, cioè il cortile esterno del Tempio, quello cosiddetto dei Gentili, che è diverso dal Naos, che è il cuore del Tempio, il Tempio Santuario, che è invece la parte più interna, dove evidentemente ai Gentili non era consentito l'accesso. Gesù appunto entra, arriva a questo tempio e trova il disordine, trova il chiasso, trova la mercanzia, trova trova un clima che ai suoi orecchi, ai suoi occhi, suona come una insostenibile stonatura, come un insostenibile allontanamento da quello che è il clima e l'atmosfera che dovrebbe respirarsi nel tempio. Dunque l'inizio è immediatamente drammatico. Gesù sale a Gerusalemme, ormai vicina alla Pasqua, e subito Giovanni racconta che trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Questa notazione di là seduti i cambiamonete, da una parte certamente è un riferimento molto pratico e concreto al fatto che occorre un minimo di appoggio per poter contare e cambiare le monete, ma questo accenno allo star seduti, così come Matteo sarà seduto al banco delle imposte, dà riferimento di veramente uno stanziamento, dà il riferimento di uno stabilirsi, di un essersi veramente accasati, no, dentro il tempio. Peraltro, giustamente fa notare il grande commento di Raymond Brown al Vangelo di Giovanni, la presenza dei cambiavalute era giustificata anche dal fatto che a motivo della presenza del ritratto imperiale, le monete romane non potevano essere usate per pagare l'offerta, la tassa al tempio. Un'offerta che la tassa che normalmente era sui 2 denari, no? Mezzo siclo che equivale a 2 denari. Si usava un conio legale che è conosciuto come la moneta di Tiro, che aveva la possibilità di essere spesa per questa funzione del culto. Quindi, come dire, c'era una necessità tecnico-pratica dell'esercizio dell'osservanza cultuale. Tuttavia, l'ingresso brusco di Gesù in questa situazione fa letteralmente saltare schemi consolidati e ormai acquisiti, che faceva sì che i cambiavalute fossero là seduti. Peraltro, vale la pena di ricordare che nel recinto del tempio, nel perimetro interno del tempio, non erano permessi né armi, né bastoni, né altri tipi di oggetti che potevano diventare sostitutivi o usati come un'arma. Probabilmente con i giunchi usati per legare tra loro gli animali per il sacrificio, di fatto Gesù fabbrica questa frusta che poi userà per allontanare e per cacciare, diciamo, i buoi e le pecore fuori dal tempio. Anche nel racconto, Giovanni è come se lui stesso, come narratore, fosse sorpreso da quello che accade. Gesù sale a Gerusalemme, entra nel tempio, trova nel tempio i venditori di buoi, di pecore e di colombe, trova seduti i cambiamonete. Fece una frusta di cordicelle, scacciò tutti fuori dal tempio con le pecore, con i buoi, e poi, appunto, questi gesti ancora più dirompenti, gettò a terra il denaro dei cambiavalute e rovesciò i banchi. È tutto estremamente rapido, soltanto Martini fa notare che ai venditori di colombe. Ricordo che i venditori di colombe, le colombe erano l'offerta al tempio dei poveri, quelli che non potevano permettersi offerte maggiori o animali di più grande taglia, potevano offrire una coppia di tortore o di colombe, esattamente come fanno Maria e Giuseppe nel racconto di Luca, quando salgono al tempio a presentare il piccolo Gesù. Quindi a questi, che sono, come dire, quelli che si rivolgono di più ai poveri e a cui i poveri si rivolgono, sembra che Gesù, come dire, acquisti e si atteggi a una maggiore delicatezza, potremmo dire così, e ai venditori di colombe si rivolge dicendo loro: portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un emporio, un mercato. Però tutto accade in modo estremamente rapido, come se Gesù fosse sopraffatto da un'emozione, come certo è molto difficile anche da pagine come questa risalire o poter dire di poter essere a contatto con l'interiorità di Gesù, o meglio con l'emotività di Gesù, dell'uomo Gesù di Nazareth. Sono evidentemente pagine che hanno avuto il filtro di una lunga ricerca di fede nella comunità e anche una lunga sedimentata riflessione alla luce delle pagine bibliche. Quindi, innanzitutto, questa che è un'azione simbolica durissima va collocata nella polemica antitempio, che è polemica che attraversa in buona sostanza tutti i profeti, i quali chi prima, chi dopo. Quasi tutti si sono trovati a scontrarsi con l'istituzione Tempio e con coloro che conducono l'istituzione Tempio. Si può leggere per esempio il capitolo settimo di Geremia, Geremia 7 da 1 a 15. Leggo qualche passaggio. Questa è la parola che fu rivolta dal Signore a Geremia. Fermati alla porta del tempio del Signore e là pronuncia questo discorso dicendo: ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda, che attraversate queste porte per prostrarvi al Signore. Così dice il Signore delle schiere, il Dio di Israele. Migliorate la vostra condotta e le vostre azioni. E io vi farò abitare in questo luogo. Pertanto, non confidate nelle parole menzognere di coloro che dicono: Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore è questo. Poiché se veramente cambierete la vostra condotta e le vostre azioni, se realmente pronuncerete giuste sentenze tra un uomo e il suo avversario, se non opprimerete lo straniero, l'orfano, la vedova, se non spargerete sangue innocente in questo luogo e se non seguirete per vostra disgrazia altri dei, io vi farò abitare in questo luogo, nel paese che diede ai vostri padri da lungo tempo e per sempre. Ma voi confidate in parole false, no? Denuncia ancora Geremia facendosi portavoce del Signore. Confidate in parole false e ciò non vi aiuterà. Rubare, uccidere, commettere adulterio, seguire altri dei che non conoscevate, tutto questo, dice, vi porterà alla morte. Io vedo tutto questo, dice il Signore. Andate dunque nella mia dimora che era in Silo, che è il tempio che era stato distrutto dai Filistei. Andate nella mia dimora che era in Silo, dove avevo da principio posto il mio nome. Considerate cosa io ho fatto e compiuto in quelle. Considerate cosa io ho fatto e a causa della malvagità di Israele, mio popolo. Ora, poiché voi avete compiuto tutte queste azioni, parola del Signore, e quanto vi ho parlato con premura e sempre, e non mi avete ascoltato, e quando vi ho chiamato e non mi avete risposto. Bene, dice il Signore, io tratterò questo tempio che porta il mio nome e nel quale confidate, e questo luogo che ho concesso voi ai vostri padri, lo tratterò come ho trattato Silo. Dunque c'è una polemica precisa, c'è una polemica diretta, c'è una polemica che riguarda una denuncia che riguarda lo scollamento tra un culto che non esprime più una vita, cioè una divaricazione tra ciò che si celebra e il come si vive. Le celebrazioni sono perfette, sono assolutamente ineccepibili, ma sono un omaggio alla menzogna perché non propongono la verità del popolo e non esprimono la verità della fede. Ancora Isaia 1, 10 seguenti, no? Udite la parola del Signore, voi capi di Sodoma, così viene chiamata Gerusalemme, ascoltate la dottrina del nostro Dio, popolo di Gomorra. Che mi importa dei vostri sacrifici senza numero, dice il Signore. Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi. Il sangue di tori, di agnelli e di capri, io non li gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede da voi che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso è un abominio per me. Noviluni, sabati, assemblee sacre. Non posso sopportare delitto e solennità. Ecco, la compresenza di delitto e solennità, il delitto che rende inautentica e menzognera la solennità e le feste. I vostri noviluni, prosegue capitolo 1 di Isaia, e le vostre feste io detesto. Sono per me un peso, sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. E anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Togliete il male delle vostre azioni dalla mia vista. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Ecco, è una polemica diretta. Per chi lo ricorda, è un'accusa profonda, un riv, dunque, un chiamare il popolo a rispondere e a prendere coscienza del male che è nelle proprie azioni e soprattutto di questa vita che non viene celebrata nella verità del culto, ma il culto appunto è perfetto. I sacrifici sono svolti in maniera ineccepibile. Il problema è che la vita è un'altra. Quindi questo è il cuore di quello che sta, probabilmente che abita l'emozione profonda di Gesù. Non è quindi tanto in gioco l'immagine o la fotografia di un suo stato d'animo, quanto piuttosto l'espressione di un desiderio di autenticità, di un amore ricambiato, di una luce accolta, potremmo dire, richiamando il prologo, di una luce che le tenebre non cerchino di soffocare. C'è un accenno che vale la pena assolutamente di sottolineare, che dà l'idea anche di come si potrebbe dire procede la comunità, di come ha proceduto e di fatto come deve continuare a procedere la Chiesa, la prima comunità e anche la Chiesa di oggi. I suoi discepoli, scrive Giovanni al versetto 17, si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Dunque è una rivisitazione quella a cui noi stiamo partecipando, cioè è una comunità che testimonia una rilettura, una comunità che si rende conto che ha vissuto questi momenti, non li ha compresi, non più di tanto in quel momento, ma tornandoci su, alla luce della Pasqua, che ha obbligato a rivedere tutta l'esistenza di Gesù di Nazaret, tutti i suoi gesti, tutte le sue parole, a riascoltare in qualche modo tutta la sua vita e a rivederla, alla luce di tutto questo la Chiesa, la comunità si ricorda, si apre a quello che sta scritto, e quello che sta scritto aiuta a capire quello che è stato vissuto e quello che è avvenuto, o il suo senso più profondo. Quello che viene citato in questa pagina di Giovanni è il Salmo 69, in particolare il versetto 10, ma già prima, dal versetto 8, ci sono dei versetti, sono versetti che possono molto bene rendere l'idea di quello che la comunità stava ricomprendendo. Dice il Salmo 69 al versetto 8 e poi al 9 e al 10: per te io sopporto l'insulto, la vergogna mi copre il volto, sono un estraneo per i miei fratelli, un forestiero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa, ricadono su di me gli oltraggi di chi ti insulta. Questa visione, questa esperienza di Gesù, questa presa di posizione che rende la persona di Gesù così difficile anche per la sua gente, per i suoi fratelli, che rende Gesù a un certo momento sempre più scollato, sempre più lontano dalla sua gente. Ecco, tutto questo viene espresso molto bene, viene richiamato anche da San Paolo, quando dice, in altro contesto, sulla necessità di prendersi cura gli uni degli altri, no? Specie dei più deboli, e ciascuno cerchi di fare questo senza con piacere se stesso, ma proprio per il bene dell'altro. Siamo capitolo 15, versetto 3. Cristo, infatti, non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono ricaduti sopra di me. Ed è una citazione appunto del Salmo 69, ed è il versetto 8. E anche il 10. Naturalmente questo è un modo di procedere veramente importante, e direi quello che è decisivo nella comprensione che la comunità ha del mistero di Gesù, in questo andare e tornare dalla vita alla parola, dalla vita vissuta alla parola ricordata, e la parola ricordata viene a rischiarare il senso della vita vissuta. Quale ruolo e quale atteggiamento avranno avuto i discepoli in questa pagina? Vengono lasciati da parte? Cosa è ipotizzabile pensare? Che abbiano aiutato Gesù a rovesciare i banchi? Oppure si siano messi in un angolo, intimoriti e sorpresi e magari sconcertati, frastornati, anch'essi esattamente come le autorità giudaiche? i giudei in questo senso non sono tanto appunto il popolo, o anche una parte di esso, ma sono soprattutto le autorità, sono soprattutto quelli che hanno il potere e quelli che hanno le leve, diciamo, del comando, e che normalmente sono quelli che trattano Gesù con ostilità e diffidando di lui e opponendosi in tutte le maniere. D'altra parte, come entrano in scena i giudei? Prendono la parola e gli chiedono quale segno ci mostri per fare queste cose. Cardinale Martini nel suo commento nota che sembra essere una domanda che tradisce più lo smarrimento che l'ostilità, più una richiesta di chiarimento che una sfida. C'è una forse anche una eco appunto di quello che era la grande tradizione dei profeti, la familiarità con testi e gesti di denuncia analoghi a quelli che Gesù stesso aveva appena compiuto. Allora, la domanda è interessante, non è un'opposizione frontale, ma è sul segno. Ed è importante che questa domanda avvenga dove Gesù ha appena fatto il primo dei suoi segni, l'inizio dei segni, e prossimo a quello che sarà il secondo segno, di nuovo a Cana, cioè la guarigione del figlio del funzionario del re. È interessante anche che la domanda sul segno in Giovanni, collocata qui, in questa pagina sulla purificazione del Tempio, abbia una eco anche nei Vangeli sinottici, per esempio in Matteo. Matteo 12, dal versetto 38 al 40, dove c'è una polemica con le autorità giudaiche perché chiedono a Gesù un segno. Alcuni scribi e farisei, dice Matteo, lo interrogarono: Maestro, vorremmo che tu ci facessi vedere un segno. Ed egli rispose: Una generazione perversa e adultera pretende un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno di Giona, il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. È interessante che sia nel racconto di Giovanni, sotto il segno della distruzione e ricostruzione del Tempio, sia in Matteo, in questo segno di Giona trattenuto nel ventre del pesce per 3 giorni, ci sia comunque sempre una risposta al segno che rimanda alla vittoria sulla morte, che ci sia comunque un'apertura su un futuro che apre davvero ad una novità impensabile, che è la risurrezione nel terzo giorno. Questa dimensione è molto importante e sarà poi anche il segno del fraintendimento che ci sarà da questa polemica che chiude il racconto della purificazione del Tempio. E poi apre invece sul grande malinteso che sarà quello che porterà all'accusa decisiva di Gesù nel processo. Il tempio, il grande tempio di Erode, cominciato probabilmente tra il 20 e il 19 a.C., nell'anno 18° del suo regno, portato avanti fino al 28 d.C., ma di fatto terminato a quanto pare, quanto le fonti che abbiamo, solamente nel 63, quindi ironia della sorte, pochi anni prima della sua totale distruzione, quasi totale distruzione. C'è dunque questo riferimento, non è tanto un imperativo, un comando, ma è un semitismo, un imperativo con valore condizionale, con anche una carica di ironia o di sarcasmo, cioè il tono sarebbe dunque: se distruggete questo tempio, io lo ricostruirò, lo farò risorgere, no? Oppure un imperativo ironico troviamo anche nei profeti, per esempio in Amos 4, al capitolo 4, al versetto 4. Continua così e vedrai che cosa succede, potrebbe essere il tono, cioè andate avanti in questo modo, andate pure avanti in questo modo, vivete così il vostro rapporto con Dio nel Tempio e vedrete che cosa succederà. Ma evidentemente il punto fondamentale è quella notazione che anch'essa così come quella del versetto 17, dove ci viene detto della memoria su quello che hanno vissuto con Gesù in rapporto a quello che è la sapienza e la profondità depositata nei testi, anche qui questa notazione del 21, egli parlava del tempio del suo corpo. Quindi che il tempio fosse il suo corpo va ben oltre ciò che poteva essere capito in quel momento e appartiene certamente alla Chiesa post-pasquale. E infatti al versetto 22, quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono, ed è la seconda volta in due versetti vicinissimi, il 17 e il 22. I discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù, cioè alla scrittura e al fatto che quella scrittura esprimeva più profondamente e con una profondità che in quel momento era inattingibile il mistero del senso di tutta la vita di Gesù.